come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara @radio24.it. Luca Telese in collegamento con noi, ciao Luca.
Ave.
Ave Telese da Roma. Non c'è niente oggi, sì, c'è un sacco di roba di cui parlare, ma lo sai, secondo me la cosa principale, la cosa più bella di cui parlare, lo sai qual è? L'intervista a Don Berzè. Che dice?
Quello è cult.
È un cult assoluto. Silvio Berlusconi mi ha chiesto di farlo campare fino a 150 anni. Lui pensa che arrivando a 150 anni metterà a posto l'Italia. Ora, la prima domanda è questa: tu camperesti?
Siamo nelle mani di Don Berzè.
Siamo nelle mani di Don Berzè. Tu vivresti fino a 150 anni? Di la verità.
Perché no? Poi, sai, quando uno sta vicino al filo, c'è sempre quella bellissima frase di Einstein, secondo cui nel lungo periodo siamo tutti morti, no? Però lungo, molto lungo.
Dunque tu vivresti fino a 150 anni?
Ma dipende come ci arrivi, ma sai, poi c'hai i libri da leggere, non mettere fretta, non fare il dannunziano, sempre così. Tu vorresti fare, ricordati, allora, un'altra citazione, Massimo Troisi, quando gli dice un giorno da leone o 100 anni da pecora, non si potrebbe fare una via di mezzo tipo 100 giorni da orsacchiotto? Ecco, noi siamo così.
Sentiamo che ne pensa il senatore Lucio Malan, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, bene, grazie. Lei... Spero io di arrivare a 150 anni.
Ecco, lei spera di arrivare a 150 anni.
Era già stata dura fino adesso, perché sicuramente c'è altri 100 anni, bisogna vedere come si sta.
quello sicuro, però adesso, se diciamo così, è inutile questa domanda. Cioè, il fatto che Berlusconi voglia arrivare fino a 150 anni non è un po' inquietante? Senatore Malan.
Beh, può esserlo, però finché uno sta bene come sta lui, devo dire che tutti quelli che uno può avere qualsivoglia opinione su di lui, ma quello che abbia l'aria di buon umore e in buona forma, credo che sia innegabile, per cui quando si sta così è chiaro che mica si vuole, non ci si pongono limiti.
No, non ci si pongono limiti, quello nessuno di noi si pone limiti, però insomma avere questa ambizione di arrivare fino a 150 anni non è un po' eccessivo, no?
Ma forse dal suo punto di vista è un modo per dare stabilità al quadro politico italiano.
Addirittura, questa è fantastica. Telese.
No, non per 150, non
no,
per altri 80 anni.
Io non ho sentito che voglio
no, perché
Malan,
siccome
?
Ci sono moltissime organizzazioni, correnti, fondazioni, club, eccetera, che nascono in attesa della dipartita politica, si intende, di Berlusconi.
E forse non solo politica.
Forse non solo politica. Lui rassicura queste fondazioni dicendo che sono state iscritte, che sono state fondate un po' con un certo anticipo.
Beh, capito, questa è l'interpretazione di Malan. Malan dice Berlusconi vuole campare 150 anni, fino a 150 anni, caro Telese. Perché? Perché
per mettere a posto l'Italia.
Malan dice per mettere a posto le correnti, siccome ci sono tutti questi correnti, club, fondazioni, eccetera, eccetera, dice guarda, intanto io fino a 150 anni sono qui. Capito, Luca?
Sì, ho capito. Diciamo che l'Italia è d'accordo, punto di domanda.
Quello vedremo. Intanto sentiamo i titoli del TG2.
Indagati anche Dell'Utri e Cosentino nell'ambito dell'inchiesta sull'eolico. Tra le accuse quella di associazione segreta. Il gruppo di Carboni puntava a condizionare anche i magistrati dell'inchiesta sul G8. Il Tribunale di Milano ha condannato a 14 anni di reclusione il generale Ganzer, attuale comandante dei ROS, per presunte irregolarità in operazioni antidroga negli anni 90. È tornata in Spagna la nazionale campione del mondo, ricevuta da re Juan Carlos prima e poi da Zapatero. Stasera la festa a Madrid. La Svizzera ha detto no all'estradizione negli Stati Uniti di Roman Polanski, annuncio di Berna, revocate le misure restrittive della libertà per il regista.
Eccoci qui, allora, senatore Malan, Luca Telesi in collegamento da Roma, voglio subito chiedere al senatore Malan, a parte la storia dei 150 anni, se insomma lei questo Casini, ce lo vedrebbe all'interno della maggioranza o no. Si discute molto di questa cosa, secondo me inesistente, fa tutto parte di un chiacchiericcio politico ridicolo, perché è impossibile che in questo contesto, con questo quadro, Casini entri a far parte della maggioranza. Ma insomma, lei come la vede questa questione, in sintesi, in estrema sintesi?
I leader della Lega hanno avuto parole piuttosto chiare al riguardo e diciamo che Casini avrebbe potuto presentarsi con noi alle elezioni del 2008, ha scelto di non farlo, adesso mi sembra davvero molto, molto difficile, molto un pochino fantastica l'opinione, l'idea di un Casini nella maggioranza in aggiunta a quella attuale.
Ma lei ce lo vorrebbe?
Ma io credo che…
Lei personalmente, Lucio Malan, fosse per lei?
Io preferirei di no.
Beh, Telese, ma questa storia, caro Luca, questa storia della P3, prima Malan però, sono tre, è P3 o tre pirla, come dice Belpietro? Secondo me sono tre pirla. Scelga, guardi, scelga, io... scelga P3 o tre pirla.
Io sono più per tre pirla. Mi sembra, già la P2 mi sembra che si sia fatto un pochino di romanzo, di attività romanziera sulla P2. Questa io credo che sarebbe più, e mi fa sospettare poi che i fatti che vengono attribuiti a questi signori siano, come dire, un pochino scarsamente provati, tanto che bisogna ricorrere addirittura a logge segrete eccetera eccetera. Se questi tre signori hanno cercato di corrompere qualcuno, bisogna presentare le prove e devono essere perseguiti con severità, perché se fosse sarebbe molto grave. Il fatto che si venga a tirar fuori logge segrete, roba da codice da Vinci, ma mi sembra che forse c'è poca consistenza.
Senta, senatore Malan, prima di sentire Telese su questo, però le vorrei dire una cosa. Il suo coordinatore, il coordinatore del suo partito, non è meglio che non inviti a cena Carboni, Flavio Carboni? Me lo dica lei, è meglio che non inviti a cena Carboni o no? Dal punto di vista, al di là delle cose penali, la P2, la P3, la P4, la P5.
Ah, guardi, io...
È meglio non andare a cena, uno che ha responsabilità, non dico che Carboni deve essere bandito dal mondo, sto dicendo uno che ha responsabilità in un partito politico. Sarebbe meglio non invitarsi a cena Flavio Carboni?
Diciamo che un personaggio che ha questa fama, come dire, se questi vengono a sapere, sarebbe meglio lasciar stare. Poi dobbiamo presumere che si sia parlato di cose legittime.
Vabbè, quello però sarebbe in linea di principio, lei per esempio non lo inviterebbe a cena a casa sua?
No, perché non avrei argomenti in comune, credo.
Telese, dove sei?
Ma io sinceramente sono un po' stupito di questi, capisco che insomma lo debba fare, ma non è persona intelligente, ha un dovere d'ufficio, ma queste minimizzazioni, tre pirla, intanto bisogna chiederlo a Caldoro se sono tre pirla, il quale ci stava per rimettere le penne con questo giochino delle voci sui trans, stava perdendo la candidatura, la possibilità di fare politica. E quindi ci andrei piano, perché questi giochetti che ora vengono dipinti come giochetti ameni sono cose che spostano la politica.
Beh, fare un dossieraggio non è che significa fare una nuova P2 o una nuova...
Beh, intanto il dossieraggio è un'attività che è un'attività illegale sicuramente, anche criminale, perché presuppone un network e poi ha degli obiettivi che sono dentro la politica, quindi non è simpaticissimo che in un partito il coordinatore di quel partito vada a cena con delle persone che predispongono il siluramento di un candidato di quel partito.
Però pare che Verdini in questa storia di Caldoro non c'entri, eh?
E va bene, però questo era un tipo di persone, no? Facevano queste cose, quindi magari quella sera non si è parlato di questo con Verdini, però Verdini era in ottimi rapporti di affari con Carboni.
E allora vorrei sentire la Malanza.
Forse ci siamo abituati all'idea del conflitto di interesse, è una fesseria, forse bisognerebbe applicarlo, perché qua tutti fanno tutto e intrallazzano con tutti. Non so come risponde Malan, però ora comincia ad esserci un certo numero di membri del governo e di primo piano della maggioranza, coordinatori di partito, che per un modo o per un altro sono tutti incastrati in inchieste, sospetti, illeciti, anche se non sono penalmente rilevanti. Non è bello.
Però vogliamo fare la domanda vera che in questo caso bisogna fare a Malan, la cosa di cui si parla in queste ore, caro Luca: si deve dimettere o no Verdini? Sappiamo che lo sappiamo io e te, Luca, come ci risponderà Malan, no? O no?
No, ma magari ci stupisce Malan, cioè, perché siccome è una persona corretta e è anche religiosamente un radicale, capace di scelte radicali, secondo me potrebbe dire onestamente, anche se è membro del mio partito, io penso che si debba dimettere.
Malan.
Guarda, io penso che si dovrebbe dimettere se fosse colpevole. Se è una delle tante, se è come lui afferma, invece una delle tante montature, una delle tante casi gonfiati dal nulla o dal quasi nulla, e io penso, lasciamo stare il caso Tortora che purtroppo è di molto tempo fa, ma parliamo del caso del Turco.
Si dice sì, però il problema non è...
C'erano le foto di del Turco che prendeva tangente, c'erano solo le foto di un tale che andava a casa di...
Però il problema non è quello di, come lei sa, di colpevolezza dal punto di vista penale, stiamo parlando di opportunità politica. Per opportunità politica dovrebbe farsi da parte come coordinatore del PDL oppure no? Una risposta secca, sì o no?
Ma guardi, di questi tempi, con l'andata di questi tempi, se lui si dimettesse sarebbe come dire ammettere di essere colpevole. Di conseguenza
no.
È chiaro che se lui non si sente tale, non si dimette.
E dunque nemmeno secondo lei si deve dimettere?
Io
allo stato delle cose.
Se lui crede di non dimettersi...
voglio sapere il suo parere, viste le cose, lette le cose, insomma lei è all'interno del partito, cioè, secondo lei si deve dimettere o no? Molto semplice la risposta, sì o no?
No, lui può stare lì, l'unica ragione, l'ho già detto, l'unica ragione per cui lui dovrebbe dimettersi sarebbe se ritenesse di essere colpevole, almeno in parte di questo.
Sì, ma io vorrei capire la sua opinione.
Possiamo fare un compromesso?
Io non ho l'opinione sulla colpevolezza è che...
No, sulla colpevolezza, sull'opportunità politica di rimanere come coordinatore del PDL, secondo lei è opportuno che rimanga come coordinatore del PDL o no?
Opportuno, lui siccome per non rimanere deve essere o rimosso e nessuno ha manifestato l'intenzione di rimuoverlo, o dimettersi, evidentemente lui non dimettendosi resta lì e fa bene a non dimettersi visto che ritiene, come ha più volte detto, afferma di essere del tutto innocente.
Siamo qui, Telese da Roma.
Sì, volevo proporre un lodo Telese, cioè Malan capisco che non possa chiedere dimissioni del suo coordinatore, anche se affiorano molte oneste perplessità, però voglio dire una cosa, si può almeno stabilire che un coordinatore di partito non può essere anche dirigente di un istituto bancario, che almeno si dovrebbe dimettere a credito cooperativo, perché se poi lui deve difendersi dicendo no, quell'operazione, quegli 800.000 euro, quei 900.000 euro, ma un politico non può fare 100.000 cose di cui una palesemente in conflitto.
Ma là ne è un problema questo o no?
Ma io non la metterei riferito, cioè, capisco ovviamente, trarre spunto dal caso di Verdini. In generale sarebbe bene che uno facesse una cosa e quella cosa la facesse bene. Io a volte sono meravigliato nel vedere persone sia nella politica sia nella pubblica amministrazione che hanno 2, 3, ma poi siamo nella pubblica amministrazione dei non eletti, abbiamo persone che hanno decine di incarichi, in generale tutti molto ben remunerati, mentre invece di solito i politici che hanno più di un incarico hanno una sola remunerazione, questo è un fatto, per dire, famosi che so, parlamentari che sono anche sindaci eccetera hanno una sola remunerazione.
Ecco, Telese, Malan l'ha detto, mi sembra, sarebbe meglio fare una sola cosa o no?
Ma io lo so, è una persona per bene, ma è un fatto, come dire, evidente. Poi non solo che hanno incarichi remunerati, non solo più remunerati, non solo alcuni usano l'attività che fanno per fare pubblicità allo studio d'avvocato, allo studio d'architetto, allo studio notaio, ma addirittura quando uno si trova con dei ruoli che non possono non cozzare con non entrare in conflitto l'attività politica, mi sembra evidente.
Senti, lo sai che Dago Spia se l'è presa molto con Malan per questa storia di sua moglie che lavora presso la sua segreteria? Innanzitutto vorrei chiedere a Malan una cosa, ma come si fa a lavorare ogni secondo con la propria consorte, con la propria compagna? Io questa è la prima cosa, al di là della polemica che c'è stata, ma non è stancante? Malan, mi dica la verità, come fa?
Guardi, io so che su questa c'è sicuramente una cosa che non suscita invidia, no? Di solito i politici, spesso a torto per la verità secondo me, però sono molto invidiati. Il fatto di lavorare con la propria moglie da molti non è invidiato.
Cioè, è la sua segretaria particolare, è una cosa che non fa nessuno. Malan, come ha fatto?
Ma che non lo faccia nessuno non lo so, però allora intanto io tengo a precisare che mia moglie non è che facesse la calza a casa sua e l'ho assunta, è venuta qui a fare questo lavoro, ma lavorava per il gruppo di Forza Italia quando ancora esisteva, lì l'ho conosciuta, ci siamo piaciuti, ci siamo sposati. Quando si è trattato di prendere nella mia segreteria una persona del gruppo, come mi è stato chiesto, perché il gruppo aveva un certo sovraccarico nel 2006 quando scaddero tutti coloro che avevano delle cariche
è vero che nel 2006 rimaneva a piedi e dunque lei l'ha sostanzialmente assunta perché sarebbe rimasta a piedi o no?
No, non sarebbe rimasta a piedi perché non è abitudine del gruppo Forza Italia allora, gruppo PDL, lasciare a casa delle persone quando ci sono delle valide alternative. Il gruppo PDL di conseguenza, però, questi, come un gruppo non può avere un numero, come qualunque cosa, lo Stato, un'azienda non può avere un numero infinito di dipendenti, si chiede a coloro che hanno delle segreterie particolari perché rivestono delle cariche di prendere qualcuno dal gruppo. Io tra le varie persone che, tra le quali avrei potuto scegliere ho scelto mia moglie, fino adesso ci troviamo bene, non abbiamo né chiesto di...
Per cui lei ha scelto sua moglie, scusi un attimo,
né abbiamo divorziato.
No, certo, ha scelto sua moglie invece di qualcun altro, però questo si può dire?
Sì, ma allora cosa succede?
Cioè poteva scegliere qualcun altro che poi è rimasto a piedi e invece ha scelto sua moglie.
Se io avessi preso il dipendente del gruppo Mario Rossi, avrei Mario Rossi che lavora con me e mia moglie che prende lo stipendio al gruppo, e invece Mario Rossi lavora al gruppo e mia moglie lavora con me. Io francamente, anzi sono molto contento di queste polemiche, perché se il peggio che si può dire di me quando si deve fare un'accusa di immoralità è quello che lavoro con mia moglie, devo dire che si vede che... Io sono d'accordo, si vede che non c'è molto da dire.
Ma è vero che anche sua nipote lavora con lei, anche sua nipote?
Mia nipote non è mia nipote, è nipote di mia moglie, per cui dal punto di vista della legge non è mia parente.
Sì.
Se io morissi lei non erediterebbe niente, insomma. Per cui in questo senso non è, ed effettivamente è una brillante laureanda. Molto brava, molto disponibile e
perché quanti anni
effettivamente nipote di mia moglie.
E lavora presso il suo ufficio al Senato.
Sì, io faccio notare che le segreterie particolari, io sono anche molto
indignato
di questa attenzione che c'è, perché io francamente non conosco la composizione di altre segreterie particolari, tantomeno vengono spiattellate sui giornali.
Ma è una questione anche di trasparenza.
Se io avessi assunto amanti o cose di questo genere, nessuno probabilmente troverebbe interesse. È bizzarro, perché in questo caso la trasgressione sta nel vincolo coniugale. Di solito la trasgressione sta invece nell'extra coniugale. Qui invece il coniugale dà una forma di peccato.
No, perché è forma di peccato? Infatti, non sono affatto ironico. Telesi, è strano che nell'ufficio di Malan lavori la moglie e anche la nipote della moglie? O no?
Devo dire la verità, l'avevo letto, mi stupisce ed è un po'...
No, ti stupisce la moglie o la nipote della moglie?
Mi stupisce tutto, perché tutto dà un certo sapore, cioè la politica è diventata due camere e cucina. Mi stupisce anche che Malan, perché per carità i parenti sono bravissimi, ma non si dovrebbe lavorare con i parenti, addirittura alla RAI,
ma perché?
Come sappiamo, se c'è un assunto non può lavorare anche un fratello o una sorella. Io la ritengo una prescrizione salubre.
Tutt'altro fa una consulenza esterna con pochi controlli e una buona paga il fratello o la sorella. Questo effettivamente,
ho capito,
se io avessi queste possibilità, io non me ne avvarrei.
Cioè, io lo dico proprio, ho notato l'evoluzione in questi anni. Un tempo i funzionari dei gruppi parlamentari erano una piccola, se vogliamo anche una casta, però avevano un grado che teneva testa a quello dei funzionari della Camera. Adesso l'idea che uno arriva e si porta la sua pattuglia, è figlio di Bossi che si è fatto le ossa al Parlamento Europeo, il portaborsa infilato di qua, di là, nei gruppi, ma non è una
Malan,
cosa...
Malan, 30 secondi, può rispondere a questa obiezione di Telese?
Non è sano, che appunto, come dicevo prima, io non mi rendo conto di avere una segreteria particolare molto celebre, perché a quanto pare delle altre non ci si interessa, e devo dire a me non interessa. A me interessa tutt'al più se c'è efficienza. Tutti quelli che chiamano, che scrivono a me ricevono risposte, ricevono cortesia, forse perché c'è un'atmosfera che è scevra da invidie.
Però il punto non è questo, Malan, il punto non è questo.
E poi aggiungo questo, perché naturalmente ciascuno pensa che siccome tocca la politica ciascuno poi diventi miliardario così. Tutte queste persone che stanno nelle segreterie particolari, il giorno che io non ho più questa carica, non hanno più alcun lavoro. Quanto a mia moglie, spero che sarebbe ripresa dal gruppo parlamentare, anzi dovrebbe essere ripresa. Perché
dobbiamo dare la linea al giornale
radio.
Dobbiamo dare la linea al giornale radio. Se vuole, riprendiamo tra un quarto d'ora.
Ti tormenterò.
siamo di nuovo qui alle 19.17, 800 24 00 24. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG3.
Il senatore Dell'Utri e il sottosegretario Cosentino indagati nell'inchiesta sull'eolico in Sardegna. Carboni tentò di contattare i PM del G8. Bocchino, Verdini si dimette, a Cicchitto e Bondi parole gravissime. Bersani boccia le larghe intese di Casini, Berlusconi ha fallito. Intercettazione rinviata a domani, la consulta PDL, si cerca la quadra sulle modifiche, i Fignani siamo irremovibili, l'ANM emendamenti inutili. Quote latte, il ministro dell'agricoltura Galan attacca i parlamentari leghisti che chiedono il rinvio delle multe. È un gioco la nostra credibilità. Esame all'aperto nei giardini dell'università, la Sapienza di Roma per protesta contro i tagli della riforma Gelmini e domani si replica di notte. Polanski torna libero, no della Svizzera all'estradizione del regista negli Stati Uniti dove era stato condannato per lo stupro di una minorenne. Accoglienza da eroe all'aeroporto di Madrid per i campioni del mondo rientrati dal Sudafrica e tutta la Spagna si prepara ad un'altra notte di festa.
Sentiamo anche Sky TG24.
Inchiesta eolico Dell'Utri e Cosentino indagati dalla Procura di Roma.
Traffico di droga e peculato, il generale Ganzer condannato a 14 anni.
La Spagna festeggia i campioni del mondo, la squadra da Juan Carlos.
Casini lancia le larghe intese, no da PD e Di Pietro, gelo dalla Lega.
Berlusconi agli imprenditori, ottimismo e fiducia, nuovo attacco alla stampa.
Esuberi Telecom, Sacconi no a decisioni unilaterali, mercoledì l'incontro con l'azienda.
Rifiuti tossici versati in discarica, 14 arresti del NOE in 7 regioni.
Niente estradizione dalla Svizzera agli USA per Polanski, il regista torna libero.
Casillas commuove la Spagna, prima le lacrime e poi bacia la fidanzata in diretta TV.
Viene dal mare italiano Paolino, il polpo che ha azzeccato tutti i pronostici.
Berlusconi oggi sono un playhold, non un playboy, davanti agli ambasciatori del Mediterraneo. Sentite.
Qualche volta portatevi anche qualche bella ragazza, signori ambasciatori, perché so che anche questo è un merito che tutti quanti siete molto orgogliosi di portare avanti. E noi lo apprezzeremo molto perché noi siamo latini. E io non sono più un playboy, sono, come si chiama, un playhold. Ma ci teniamo ad avere la possibilità di manifestare il nostro senso estetico.
E dunque ha coniato un nuovo termine, play old, dopo playboy. Non sono più un playboy, ma sono un play old. E dunque portate delle belle ragazze. Quello di portare delle belle ragazze è un refrain di Berlusconi, che poi ha rivalutato la politica del cucù. Ricordate, fece cucù al cancelliere tedesco Merkel qualche tempo fa. Sentite.
Io ho inaugurato una famosa politica, la politica del cucù, che è una politica molto particolare, che si basa soltanto sul fatto di essere aperti a capire le cose degli altri, gli interessi degli altri, essere aperti all'amicizia.
Poi dice agli ambasciatori del Mediterraneo: siamo campioni del mondo. Ma come campioni del mondo? Campione del mondo è la Spagna. Beh sì, secondo Berlusconi, però è il Mediterraneo campione del mondo. Dunque è campione del mondo pure lui oggi. Sentite, straordinari.
E poi bisogna anche ricordare che siamo campioni del mondo. Mediterraneo, area unica, la Spagna ha vinto il titolo di campione del mondo. È un po' un merito di tutti noi.
Telese, aiutami tu.
No, non un commento. Il play old ha superato, diciamo, il limite dell'umano.
Però la questione dei 150 anni fu posta da Berlusconi in realtà il 24 di marzo. Sentite.
Ma Don Luigi Maria Verzé, che è titolare del San Raffaele di Milano, sta mettendo a punto una struttura che vuole portare a 120 anni la vita media. Si possono davvero aumentare gli anni e aggiungere qualità agli anni. Quindi preparatevi tutti, perché noi avremo questa straordinaria possibilità di, tra poco, mediamente, di arrivare a 120 anni. Post dictum. Don Luigi però, per lui e per me, ha detto vita media 120, ma per noi due 30 anni in più. Auguri!
Senti, puoi spiegare, Carluca, cosa significa governo delle larghe intese? Perché è una cosa comica, ridicola. Ogni volta si ripropone, quando un governo traballa, esce fuori il governo delle larghe intese, che non si farà mai.
È una fregatura per tutti, ma soprattutto per gli elettori.
Sono d'accordo con te, cosa, vedi? Sono d'accordo con te.
C'è una cosa fantastica per chi fa questo mestiere, che ai tempi della crisi che portò il Berlusconi bis, c'era Casini, che era cattivo, attaccato tutti i giorni, vi ricordate Follini, Che Guevara, eccetera, e quello che li bastonava, diciamo, gli alleati riottosi, non era Berlusconi ma anche Fini. Adesso i ruoli sono totalmente invertiti, è come se ci fosse stato un reset, si riprendono le parti in commedia, adesso Fini è cattivo e Casini è buono, anzi il salvatore della patria. E dice addirittura, ma sì, ma basta che si faccia un governo istituzionale. Io non capisco chi glielo fa fare.
A chi, a Casini?
Sì.
Perché adesso è fuori dai giochi, il governo istituzionale rientra nei giochi.
Ho capito, è molto, ma è una semplice cosa di una tristezza
infinita.
Voto. Fino a un attimo fa c'erano proclami di fuoco di Casini contro Berlusconi, no? Erano addirittura più duri del PD, c'è molta gente di sinistra che ha votato Casini perché era più duro del PD.
Beh, contro la Lega soprattutto, contro la Lega in particolare. Va bene, Luigi, provincia di Reggio Emilia, poi ti faccio sentire qualcosa di Pannella Bordin, so che la gente non gli frega
niente. Questo è stupendo!
Luigi, perché però no, il rischio è di parlare di Pannella Bordin, bellissimo, perché si insultano in diretta, è spettacolare, la grande trasparenza, i radicali, però Luigi, provincia Reggio Emilia.
Buonasera.
Dica.
Ascolti, allora io prometto che ho dovuto prima staccare la radio, che ero sono dovuto scendere dall'auto. Però mi volevo riagganciare al discorso prima del senatore Malan.
Sì. Il quale ha nella propria segreteria, dopo ci rimetteremo in collegamento con lui. La moglie e la nipote.
La nipote della moglie. Siamo al solito dei falsi moralismi. Cioè, a un certo punto, se la meritocrazia si basa sul fatto che sarebbe grave se sua moglie fosse un incapace e lui l'avesse assunta.
Dunque, secondo lei non c'è niente di male?
No, secondo me non c'è assolutamente niente di male. Il male sarebbe, cioè, anche perché se fosse stata l'amante, o parlando di famiglie allargate, come dicono adesso, l'amante, il suo amante.
Se fosse stata l'amante capace,
non si sarebbe detto niente, perché.
No, però mi scusi, il problema non è questo, Luigi. Il problema è un altro. È opportuno, secondo me, e su questo credo che Teresa è d'accordo, che quando uno lavora nel pubblico, e succede anche nel privato però, quando uno lavora nel pubblico, nella propria segreteria o in generale negli stessi posti non ci siano i parenti.
Questo è sicuro, cioè, io non ci metterei mia moglie, però non tanto.
Ma lei non la metterebbe per non avercela tra le scatole?
Esatto, però diciamo il concetto è che se l'ha conosciuta sul posto di lavoro ed è una persona capace, non vedo questa.
Infatti sulla moglie si può discutere, sulla nipote della moglie un po' meno, Telese.
Quello lì vorrei stabilire
come dire, un principio, mi dica se lo condivide. Se lo stipendio è pubblico, il metodo di assunzione non dovrebbe essere privato, privatistico e discrezionale. Allora lì è un po' un ibrido, perché paga la Camera ma decide il deputato.
Però le segreterie.
È possibile che, no, siccome c'è questa piccola casistica, è possibile che tutti trovino che i più bravi collaboratori del mondo siano la loro moglie, il loro zio, la loro nipote? E c'è qualcosa che non va, no?
Sì, anche secondo me non è che per tutti sia così, eh. Infatti il caso di Malan è un caso un po' particolare, perché la moglie e la nipote...
Per esempio c'è il caso di Umberto Bossi e Renzo al Parlamento Europeo, anche sì, di un'assunzione fatta fare un altro deputato, e c'è il caso ambiguo di alcune cose di Mastella che usavano i rimborsi spese del campanile. Cioè, ci sono tante cose in cui pian piano il conto dello Stato inizia a pagare dei prezzi privati, non va bene.
Allora, Pannella Bordin, sigla.
Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi.
Adesso noi diciamo a chi ci ascolta, avevamo ragione o no di dire a Massimo Bordin, discutiamo assieme che cazzo si fa adesso che lui non vuol fare il direttore. No, io sono appassionato da questo, ma non sono così elegante come te che non ti lasci andare appunto, niente, no, io non sono distaccato, sono attaccato
al caffè.
Noi siamo la coppia più bella del mondo.
Tu sei più popolare, sei divenuto e diveni più popolare di Emma e di me.
Per carità.
No, sì, ma io sto ripetendo quello che ho detto.
Lo so.
No, perché sennò la gente pensa che lo so. Dico, perché è questa la valutazione che io faccio.
Ti stancassi.
Tu hai detto a me, io voglio restare a Radio Radicale per quanto possibile. Noi ti abbiamo detto, studiamo assieme come si può fare. Hai detto no, praticamente vaffanculo ti hai risposto. No, tu no, io avrei detto, tu sei elegante.
Io ho detto solo una cosa molto semplice: non ce la faccio più a fare il direttore. Detto questo, io sono prontissimo e spero che, se ci si vuole avvalere delle mie pur misere competenze,
è sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole,
più capacità, probabilmente, sicuramente non ho più la voglia di fare il direttore, perché l'ho scritto, ma insomma non mi interessa veramente stare a fare polemiche, cose, non ho voglia di essere mangiato, Marco, non sono commestibile, non mi sono mai visto.
Spieghiamo cosa vuol dire, perché chi ci ascolta, no,
questo lo puoi spiegare tu, io non riesco nemmeno a spiegare.
Telese, spettacolare, spettacolare.
Spettacolare e anche triste.
Ne parliamo dopo la borsa, borsa. Eccoci qui, 800 24 00 24, un po' di teatrino della politica, eccoci. Allora, Buttiglione, qui qualcuno prova a fare la P3, sentite.
Esiste la P3?
Qualcuno sta provando a farla, questo mi sembra che emerga, perché non solo dalle carte che ci sono sui giornali, che ci riesca o no dipende anche da noi.
Casini, di cui si parla molto in queste ore.
Questo paese ha davanti a sé problemi giganteschi e non li sta risolvendo. Io credo che un governo di armistizio, una fase in cui le forze politiche più rappresentative e serie si mettono assieme per le grandi riforme per affrontare la crisi internazionale, non è un optional, è una necessità.
Telese, mi sbagliavo, il governo di armistizio adesso si chiama, il governo di armistizio.
Sì, sono sempre metafore di disfatta bellica, l'ultimo armistizio dell'Italia non è un bel ricordo. Ma abbiamo ancora Malan.
Eccoci qui col senatore Malan, che è con noi e lo ringraziamo.
Eccomi qua.
Allora, senatore Malan, qui la questione è molto semplice. Molti ci hanno chiamato dicendo, insomma, ognuno nella propria segreteria, quando non si tratta di contratti a tempo indeterminato, di assunzione, ci mette chi vuole, perché si fida di alcune persone. Dunque ci può mettere la moglie, il marito, l'amante, il figlio di questo, il figlio di quell'altro, non importa. La questione però è un po' di... io ribatto queste persone. Insomma, non è proprio così, perché è pur sempre qualcosa che riguarda il pubblico, sono soldi pubblici e non possiamo scegliere con assoluta discrezionalità. o no? Perché insomma, ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso: lei nella sua segreteria lavorano sua moglie e anche la nipote di sua moglie.
Allora, il suo argomento mi pare meno importante dell'argomento che uno rende conto del rendimento. È chiaro che se io avessi appunto mia moglie nella mia segreteria, poi uno chiama qua e non c'è mai nessuno, allora avrebbe ragione di lamentarsi, perché potrebbe venire il sospetto che uno piazza lì di nome la moglie e di fatto la moglie si fa i fatti suoi, fa altre cose. Invece noi primeggiamo, dico noi perché siamo una squadra, noi primeggiamo proprio su statistiche che ovviamente non possono essere rese pubbliche nella sua completezza, ma a ciascuno lo possono dire. Per quelli che rispondono di più alle mail, rispondiamo sempre al telefono, rispondiamo. Le uniche persone che trattiamo male sono quelle che ci chiedono di fare qualcosa.
Però questo non può essere, Malan, questo non può essere il metro, però. Telese, aiutami tu. Il metro non può essere l'efficienza di un ufficio, per carità, è importante.
Quali altri criteri ci può essere? Beh, mi scusi, che più sono. Meno li conosco e meglio è, cioè non capisco.
Scusi, no. Malan, ma è un'autocertificazione? Io mi stupirei, perché c'è un micro conflitto in tesi, mi stupirei se lei venisse a dirci: beh, mia moglie in fondo non rende, che lei ci venga a dire che sua moglie lavora benissimo, e io sono sicuro che sia vero, cioè, capisce che è tautologico. Poi le pongo un altro problema: è un bellissimo contratto, se è quel contratto camera equipenso, 14 mensilità, no? 3.500 euro, non è che sono soldi.
No. Quello lei si riferisce al caso in cui, o tu ti riferisci, non voglio fare, sì. Al caso in cui uno faccia un contratto solo, nel qual caso.
E lei l'ha diviso in due, fra.
E sono divisi in due, poi parliamo di lordo e parliamo comunque di un contratto a tempo determinato. No, in realtà uno è divisibile, c'è una parte divisibile in due, una parte divisibile in tre. Per cui il contratto alla fine è uno stipendio normalissimo.
Però mi scusi, Malan, io posso capire sua moglie che lavorava prima al gruppo del PDL.
Ma ripeto, mia moglie ha il torto di lavorare con me anziché lavorare al gruppo, e qui ci potrebbe stare un'altra persona.
Però io sua nipote, perché? Perché la nipote di sua moglie?
Non capisco per dove stia il problema.
La nipote di sua moglie, perché?
La nipote di questa signorina... lavora qui perché bisogna prendere delle persone, e non è facile trovare delle persone che siano affidabili, che siano preparate.
Però, guardi, molto pacatamente.
Se fa le domande e non mi lascia rispondere, diventa difficile, cioè, rispondere.
No, ma capisce che una persona seria come lei, in gamba con lei, giovane come lei, che però ci consegna questa dichiarazione di impotenza, cioè un politico italiano non è in grado di trovare, mettiamo che trova una e sua moglie, ma non ne può trovare un'altra? Se lei faceva sul sito trovava 30 persone che venivano di corso di altissima qualità a cercare uno stipendio come quello, del tutto non disprezzabile. Quindi secondo me è un po' di pigrizia. Allora non ho nessuno a trovare e mi trovo mia moglie e mia nipote, è un po' troppo facile.
Allora, John Kennedy, al quale io non mi sogno di paragonarmi, nominò non nella segreteria particolare, ma ministro della giustizia suo fratello di anni 35. Vuol dire che in tutti gli Stati Uniti non ci fosse uno più bravo che si intendesse di giustizia più del suo 35enne fratello, che si era occupato soprattutto delle sue campagne elettorali? Però si andò a chiedere: ma fa bene il ministro della giustizia o non lo fa bene? Io non penserei mai di fare mia moglie ministro della giustizia o qualche parente ma se permettete, nella mia segreteria particolare io faccio le scelte che voglio, ci sono altre persone. Mia moglie, non sono riuscito a spiegarmi, ma lavorerebbe comunque forse in un ufficio a 50 metri dal mio.
No, quello l'ha spiegato.
Mio, per cui io francamente questo capisco che possa fare un po' di ciccia, però voglio dire non ci vedo proprio questo problema. E uno deve, non è facile trovare persone che da un giorno all'altro si rendono disponibili, perché avevo un'altra persona quando iniziò a lavorare con me nel 2006, parlo di questa signorina che ha la sua dignità personale, non è l'appendice di nessuno.
No, ma questo non c'è dubbio.
Ecco,
le persone hanno sempre la propria dignità personale. Su questo non discutiamo nella maniera più assoluta.
Prima, Luca Telese, che ha detto: ma una volta erano preparati. Chi ha detto che mia moglie non è preparata? È stata 5 anni svolgendo compiti delicati nel principale gruppo parlamentare.
No, ma Telese non ha detto che sua moglie non è preparata.
No, però ha detto che una volta erano preparati e adesso invece
no. Lui faceva un paragone tra
una volta erano formati.
Lo so, no, ma il Telese è stato correttissimo, ha detto niente di male, ma io mi permetto di rivendicare che anche nella Prima Repubblica, insomma, forse c'era qualcuno che non fosse preparato.
Però mi scusi, io ripeto, no, certo, assolutamente lei ha ragione. Anche nella Prima Repubblica non erano tutte rose e fiori, assolutamente non erano tutte rose e fiori.
Domani farà un figurone, perché me lo immagino. Però io dicevo che erano preparati, non diciamo dalla formula familistica, che ormai è la formula.
Ecco, non le sembra di aver applicato, per carità, in buona fede, noi non lo mettiamo in dubbio, questa formula di cui parla Telese, cioè rispetto all'opinione pubblica, non quella giustizialista, non quella forcaiola, il fatto che lei nella sua segreteria particolare al Senato, in sostanza con i soldi pubblici, i soldi che verrebbero spesi lo stesso, per carità, metta a lavorare, non lo intendo in senso dispregiativo, metta a lavorare in senso che attraverso, insomma, tramite la sua volontà, tramite il fatto che lei è il senatore della, e dunque ha la possibilità di farlo, lavori sua moglie e la nipote di sua moglie, non le sembra difficilmente spiegabile di fronte all'opinione pubblica, Malan?
A me sembra spiegabilissimo, perché altrimenti poteva nessuno mi ha costretto a rispondere a questo vostro gentile invito a partecipare alla trasmissione. E io sono in Parlamento oramai, la prima volta sono stato in Parlamento 16 anni fa, ho avuto parecchi collaboratori. Vedo che però che la prima volta che la mia segreteria ha questa fama, questa grande fama, forse anche perché entrambe le persone di cui parliamo sono delle belle ragazze, forse anche questo.
No, questo veramente non lo sapevamo, per cui
No, ma io ve lo dico così, se
Telesi, a te interessa la cosa? No, per cui non rileva,
ci deve essere una ragione se si parla, se primo in passato nessuno si è mai venuto a interessare della mia segreteria particolare, dove ho avuto tutte persone che neanche alla decima generazione possono essere parenti.
Senta, ma la
tra
nipote
le tante persone c'è anche una persona che è imparentata con mia moglie e pertanto
che è laureanda.
Come, esattamente.
Che è laureanda.
Esattamente.
E che ruolo ha esattamente? Che ruolo ha esattamente?
Cosa?
Che ruolo ha esattamente?
Dicendo cosa vuole. Allora io punto a fare un lavoro a fare un'organizzazione del lavoro che è l'opposto, che ho imparato in aziende importanti e che è l'opposto di quella che molto spesso c'è lo Stato. Tutti devono essere in grado di fare tutto e poi ciascuno si specializza su alcune cose, perché non deve succedere come succede nello Stato, che uno chiama, voglio una cosa normalissima, qualche documentazione eccetera eccetera, ma questo se ne occupa il dottor Tizio, vabbè me lo passi, ma sa, è intermesso, è in vacanza, in ferie, quello che diavolo vuole, e nessun altro sa farlo. Io ho esattamente un'organizzazione del lavoro.
Vabbè, insomma, che fa?
Poi ciascuno si specializza. Cosa fa? In una segreteria ci sono, credo che non sia molto difficile immaginare cosa si deve fare in una segreteria in generale, e in particolare si tratta della presentazione degli emendamenti, di seguire determinate cose, di seguire l'iter degli emendamenti, a che punto sono, a che punto non sono, rispondere ai molti che chiamano, forse perché altrove trovano meno risposta, chiedendo le domande più svariate, insomma il lavoro che si deve fare per supportare un'attività. Ma stavo dicendo prima, quando iniziai a lavorare con me c'era una persona che avevo contattato, era già tutto a posto, avevo già addirittura segnalato il nome, poi questa persona all'ultimo momento ci ha pensato due volte e ha detto: io andare lì a farmi in una legislatura ballerina come quella scorsa, parliamo del 2006 col Prodi, che non aveva la maggioranza al Senato, che vado lì, lavoro per un mese, sei mesi, un anno e poi alla fine sono a capo a prima, non mi fa neanche un millesimo di punto a un concorso pubblico, ha rinunciato. A quel punto lì avevo bisogno di iniziare subito e ho preso questa ragazza, così come in precedenza ho preso, credo che nella mia ormai lunga attività parlamentare ho lavorato qualche decina di persone in un modo o nell'altro con me, e per la prima volta una parente. Quanto alla faccenda di mia moglie, ripeto, io non ho mai visto da nessuna parte
chiarita.
dove se il marito ha un ruolo che da quelle parti lì, la moglie deve essere cacciata. Io questo non lo vedo succedere, vedo succedere piuttosto molte altre cose, direi un pochino all'incontrario, ma il fatto che se il marito ha un ruolo la moglie deve essere cacciata non mi risulta.
No.
Che in certi posti ci sia il marito presidente del tribunale, la moglie procuratore della Repubblica e viceversa, che mi sembra che lì sì che ci crea qualche problema.
Va bene.
Del presidente Cossiga su cose di questo genere, insomma,
va bene, senatore Malan, grazie, buona serata.
Buona serata.
19:46, Telese, ti convince il tutto o no?
Non mi convince, però devo dire che non c'è una posizione chiara, non ambigua e quindi rispettabile.
Allora, Antonio, Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera a voi. Io sono completamente allibito, nel senso che c'è sempre il modo di trattare la cosa pubblica come fosse una cosa personale, non privata, perché nel privato ormai tutte le aziende, anche di medie dimensioni, non ammettono la presenza di parenti all'interno degli stessi reparti o comunque all'interno della stessa azienda. Qua addirittura passiamo ai parenti le posizioni con la scusa che non si riesce a trovare del personale. Ma io guardi, 15 giorni fa abbiamo messo un annuncio per la ricerca di una posizione di un normalissimo agente, ci hanno risposto centinaia di persone con grandi qualifiche e soprattutto disposti a spostamenti anche territoriali. Quindi insomma mi sembrano un po' delle scuse veramente. Questo anche per dire a chi pensa che siamo fuori dalla crisi, che molto probabilmente è fuori un po' da quello che è la realtà del tessuto sociale.
Ho capito, Antonio, grazie. Riccardo da Chieti, buonasera. Pronto? Riccardo, mi sente? Buonasera.
Sì, buonasera, Luciani. La ringrazio per lo spazio che mi concede.
Dica.
Volevo rispondere alla domanda che lei ha fatto in apertura di trasmissione sulla convenienza di vivere fino a 150 anni, come vorrebbe fare Berlusconi con l'aiuto di Don Verzè. Io stiamo quasi facendo una similitudine con quel comico Massimo Catalano, potrei dire che al di là della vita politica di Berlusconi, ma con i soldi di Berlusconi, io personalmente vivrei fino a 150 anni, anzi fino a 1500.
Come fa a essere così sicuro, Riccardo?
Ma lei ci vivrebbe?
No, i soldi sono importanti anche per la salute, i soldi sono importanti, per carità, non dico il contrario.
La qualità di vita che
sì, insomma dipende. Berlusconi è bello stressato,
se vivrebbe fino a 150 anni solo con i soldi, non con i problemi.
No, lui sì, ha già detto di sì, adesso
vede.
Sì, ma non...
solo con i soldi di Berlusconi, senza i problemi, perché sicuramente Berlusconi ha una qualità della vita forse inferiore alla mia. Sicuramente
sì, ma ho capito, ma non è che i soldi non sono il metro di tutto, però, Riccardo.
Non sono il metro, però consentono di vivere bene.
Sì, ma su questo non c'è dubbio.
Solo soldi, lasciamo perdere poi gli altri problemi, solo con i soldi.
Va bene.
Togliamo Berlusconi, l'Agacan, i soldi dell'Agacan che gli vengono, non so, magari non
da. Capito, Riccardo, adesso con la storia dei 150 anni di Don Verzè, cosa c'entrano i soldi? Mi spieghi?
C'entrano perché vivere fino a 150 anni, praticamente non avendo problemi di natura pratica, ma soltanto quelli di vivere bene, quindi con tutta l'assistenza possibile e immaginabile, a 150 anni ci si arriva.
Ma solo se uno ha
senza quei traumi che invece la vita quotidiana che noi conosciamo ci infligge.
Però mi scusi un attimo, Riccardo, ma al di là adesso lei l'ha messa troppo sul serio, ma lei viverebbe fino a 150 anni?
Io sì.
Lei sì,
io vivrei anche, guardi, io lo dico sinceramente.
Bisogna vedere, lei si immagina
anche con i problemi.
Sì, lei si immagina una persona a 150 anni.
Cruciani, io vivrei fino a 150 anni anche con tutti i problemi, anzi più problemi di quelli che ho ora, però voglio il mondo, lo voglio vedere fino a che posso, non me ne voglio staccare.
Questo è bello. Grazie, Riccardo.
Anche senza i soldi.
appunto. Grazie, Riccardo. Salvatore da Pisa, buonasera.
Buonasera Cruciani e buonasera a Telese e a tutti i radioascoltatori. Niente, io voglio riprendere il discorso di prima riguardante il senatore che ha, diciamo tra virgolette, sistemato la moglie e la nipote nella sua segreteria.
Beh, sistemato adesso mi pare una parola grossa, però comunque.
Anche se a tempo determinato. No, volevo dire che alla fine il discorso che propinano ai giovani che non sono figli di potenti, tipo come il sottoscritto che padre operaio e mamma casalinga, ci hanno propinato il discorso di affrontare il mercato con lo strumento del contratto a progetto. Io ho cambiato 10 lavori con questi contratti, l'INPS non mi conosce proprio, tra le altre cose, contratti da fame, poi sento che i potenti, gli onorevoli sistemano in modo indeterminato i propri figli, allora c'è qualcosa che non va.
Però Salvatore, non mi paragoni la sua posizione a quella di Malan, no, che ha la possibilità di trovare i lavori alla propria moglie, alla propria nipote, perché altrimenti facciamo facile demagogia, o no?
Cruciani, anch'io, se fossi l'onorevole o il senatore, sistemerei mio fratello, mio padre, mia moglie.
Beh, questo è sbagliato, però. Se lei pensa che non sia corretto, è sbagliato. Se io fossi nella stessa posizione, lo farei.
Sì, però io.
Non è un ragionamento proprio bellissimo.
No, ma è attacco l'ipocrisia di una classe politica che ha distrutto il futuro di una grossa parte della gioventù italiana. E queste cose io le ho sentite da Radio 24 sabato, domenica scorso, non è che me le sto inventando io. Allora, va bene, però il figlio di Bossi, i parenti degli onorevoli, vadano a farsi le ossa con i contratti a progetto, così poi vedono veramente di che cosa si tratta. L'ultima cosa, Cruciani,
dica.
150 anni, io non ci vorrei campare, perché secondo me il regalo che ci ha fatto Dio dopo la vita e la morte, pensi se veramente noi campassimo per l'eternità, chi nella condizione di potente e chi nella condizione di poveraccio, verrebbe la rivoluzione italiana, che non verrà mai, perché proprio dobbiamo morire tutti quanti. La saluto, Cruciani.
Va bene, grazie Salvatore, non ho capito quest'ultima cosa. Comunque, Anna da Venezia, buonasera.
Buonasera Cruciani. Voglio intervenire sul discorso dei 150 anni. Io ho 65 anni, 65, ho mio padre che ne ha 96 e che è in perfetta salute, e pensi che mia sorella lo porta in spiaggia tutti i giorni. Comunque è stufo di vivere, è stufo perché dice che non ha futuro, cioè è tutti i giorni uguali, e proprio è stanco, cioè, nonostante non abbia nessun disturbo. E mi fa molto ridere perché il premier vuol vivere fino ai 150 anni, però già adesso si dimentica si è ciullato la cameriera.
E vabbè, allora lei dice altro che 150 anni, se arriva
adesso perde colpi, figurarsi.
Si arriva troppo rincoglioniti a 150 anni.
Per quanto forti, sani e belli si sia, gli anni ci sono.
Qui, cara saluto, signora, ciao, cara, grazie, cara signora, lei a 150 anni non ci vorrebbe arrivare?
No, per amor di Dio.
No, beh, più a lungo possibile, sì, però.
Come?
Più a lungo possibile, sì.
Ma basta un ciclo della vita, ho 6 nipoti, spero di vedere anche qualche pronipote, ma dopo combattere, dai.
Ho capito, se lei spera di vedere qualche pronipote significa che un bel po' di anni ancora vuole aspettare.
No, dico al massimo di vedere, mio padre ne ha 18 pronipoti e che sono grandi, capisce?
Ho capito.
Non si ricorda i nomi, cioè poi non hanno più quell'entusiasmo che si ha a una certa età, insomma si va consumando un po' tutto, si logora tutto, anche l'entusiasmo del vivere.
Dunque il massimo quanto può essere? Dipende dalle condizioni mentali, fisiche, tutto.
Sì,
no?
Sì, ma guardi che mio papà è più aggiornato di me, ascolta la radio, legge, cioè è una persona anche sempre corrente con la modernità, era un pittore di quadri, si rammarica perché non riesce più a dipingere, perché gli trema la mano, ma io gli rispondo, guarda che la tua vita l'hai fatta, a un certo punto bisogna sapere ritirare i remi in barca, qui si dice.
Mollare, le dice.
Mollare, sì.
Però
vi saluto, che ho fretta.
Dove devo andare, signora? Dove devo andare?
Devo andare a buttare fuori le immondizie.
Come?
A Domurano, vicino al faro, ogni sera faccio il diretto e volevo dividere le immondizie.
Bene, vada.
Grazie e ciao.
Le divida bene le immondizie.
Certo.
Le divida bene perché è importante.
Ciao, ciao.
Grazie. Adolfo da Roma, buonasera. Non c'è. Antonio, provincia di Torino. Antonio, provincia di Torino, anche lui giù. Gianfranco, provincia di Perugia.
Qua.
Eccoci.
Io volevo intervenire su un concetto molto semplice che sento che ormai si è completamente perso, che è il concetto, insomma, della moralità e del fatto che non ci si riesce più. Mi riaggancio all'intervento della persona, del senatore, credo che ha detto che in pratica ha trovato posto a sua moglie e a sua nipote, che adesso. Ecco, il concetto che si perde non è lui che tenterà o che comunque chiunque è in quella posizione tenterà di trovare posto a questo o a quel parente, perché credo che sia umano e impossibile da arginare, quanto invece il fatto che noi cominciamo ad abbassare, ormai abbiamo abbassato moltissimo, il fatto che non ci si stupisce più nel sentirlo dire, nel sentirlo affermare in questa e in quella trasmissione o ancora peggio in questa e in quella situazione. E non succede assolutamente nulla, tutto lì, nel senso che le persone cominciano a dirle queste cose e a non nasconderle più, a non trovare nemmeno più la volontà o la voglia di semplicemente di nasconderle, magari di essere scoperti e poi dare spiegazioni.
Vabbè, Gianfranco, forse è meglio dirle che nasconderle, o no?
No, io credo che se si comincia a dire, si comincia ad avere, aggiungo una parola brutta, la spudoratezza di dirlo e di cominciare a far passare questo concetto, è un passo che ormai è praticamente già tardi per intervenire.
Però mi scusi un attimo, Gianfranco, scendendo nel merito, no? Quando il senatore Malan dice: beh, mia moglie già lavorava nel gruppo parlamentare, dunque non è uno scandalo, l'ho presa a lavorare con me al Senato nella mia segreteria particolare. Sì. Questo lo trova strano?
Trovo il fatto che purtroppo bisognerebbe mettere prima del concetto della moglie, che è una persona che è rispettabilissima e probabilmente ha diritto quanto chiunque nel trovare lavoro.
Cioè, se lavorasse al gruppo del PDL sarebbe meglio e non lavorasse con lui al Senato?
No, semplicemente il fatto che lavori con suo marito, già questo moralmente, dal punto di vista politico, è sbagliato.
Però mi scusi Gianfranco, si sono conosciuti lì, abbia pazienza, ce l'ha detto lo stesso Malan, uno si conosce, allora a quel punto deve cambiare lavoro?
Lo so, il problema
questo è un po' forte,
bisogna anteporre il bene comune al bene del singolo.
Ma in questo caso, mi scusi un attimo,
è un prezzo che va pagato.
La signora Malan lavorava al gruppo del PDL al Senato, da quello che risulta, no? Fino al 2006. A un certo punto si conoscono, si sposano e succedono varie cose e poi va a lavorare nella segreteria particolare del senatore Malan. Che dovevano fare dopo che si sposavano? Malan non si doveva più presentare al Senato? Lei doveva uscire?
Ritengo che lei avrebbe, secondo me, se il marito ha scelto giustamente di fare quel tipo di carriera, avrebbe dovuto fare un passo indietro, non per il bene.
Ma chi? La moglie? Chi? La moglie? Non ho capito.
Certamente.
Cioè, se uno lavora al Senato, non doveva più lavorare al Senato perché il marito è un senatore?
Non avrebbe semplicemente dovuto lavorare in quell'ambito.
Ho capito. 800-24-0024, il numero per chiamarci, fra pochi titoli dei telegiornali delle 20. Siamo qui alle 21 minuto, partiamo col TG5.
Nuovo colpo ai casalesi, 17 arresti, sequestro da 1 miliardo. 'Ndrangheta, immobili e tele di Dalì, De Chirico e Guttuso tra i beni confiscati al re dei videopoker. Il comandante dei ROS, generale Giampaolo Ganzer, condannato a 14 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici per traffico di stupefacenti e peculato. Berlusconi, anche merito nostro se al G20 non si è parlato di tasse su banche e finanza. Guardiamo al futuro con serenità. Le città italiane più calde di quelle del Nord Africa, per gli esperti durerà almeno un'altra settimana. Invasione di meduse urticanti nelle acque di Ponza e Ventotene, chilometri di reti speciali proteggeranno le coste. La squadra spagnola, campione del mondo, è tornata a casa, tifosi impazziti, tour trionfale per il centro di Madrid. In Italia sui mezzi pubblici 1 su 20 non paga il biglietto, il danno per le società di gestione è 450 milioni di euro.
E andiamo a sentire anche il TG1.
Sarà una notte di festa per la Spagna, campione del mondo, rientrata in patria. Nel pomeriggio l'incontro con re Juan Carlos. Berlusconi, sguardo sereno sul futuro. Casini, servono larghe intese. No da Bersani, Italia dei Valori, Lega e PDL, che dice sia UDC in maggioranza. Tremonti al TG1, siamo valutati bene da soci europei e mercati, vuol dire che la manovra è giusta, un motivo per essere orgogliosi. Traffico di droga e peculato, condannato a 14 anni comandante Ganzer, rispetto alle sentenze ha commentato il generale. No della Svizzera all'estradizione di Roman Polaski, revocati gli arresti domiciliari, il regista ha già lasciato il suo chalet a Gstaad. Allerta caldo, afa anche di notte, da domani nuove ondate al centro e al nord. Aumentano i turisti che scelgono le navi da crociera per visitare il mondo. In cabina arriva il maggiordomo.
Va bene, il maggiordomo in cabina è Giorgio D'Alecco. Buonasera, anche lei vorrebbe il maggiordomo in cabina, lo vorrebbe lei?
No, grazie.
Come no?
La ringrazio, non che mai faccio il maggiordomo in cabina.
Vabbè, insomma, scusi, perché no?
Non mi sono mai piaciuto le crociere, per cui no.
Ah, ecco, lei dice non vado alle crociere, dunque il maggiordomo in cabina.
Non hanno mai entusiasmato, poi magari sono delle cose bellissime, però... No, io mi viene da ridere quando sento questi qui che si scandalizzano tutti per questa storia del senatore Malan, si chiama.
Sì.
E quello è il parente del famoso chirurgo?
No. No.
Per fortuna.
Non credo, non mi risulta.
Per fortuna. Perché sono delle scuse anche abbastanza banali, ma che comunque mi chiedo come possa la gente ancora oggi meravigliarsi di questo sistema. e indignarsi, e poi se lei ha sentito quelli che mi hanno preceduto, ah, se io fossi al suo posto però magari, cioè questi ricoprono una carica, sono stati eletti dal popolo italiano, da una parte del popolo italiano che purtroppo ha questo vizietto, o no?
Quale vizietto?
Il vizietto di favorire l'amico, il parente, la figlia, il fratello, ci sono addirittura delle carriere universitarie che si tramandano di padre e figlio.
Dunque, no? Lei non si stupisce, questo è il punto.
Non è che non mi stupisco, ormai sempre, io ho 64 anni, quasi 65, lavoro ancora. Quando vedo queste cose, le raccomandazioni, queste cose qua, ormai purtroppo fanno parte, questo è grave, per carità, ma fanno parte del tessuto sociale in cui viviamo, della vita, non c'è niente da fare. Non,
beh,
è
ho
una
capito,
cosa
che si dice non c'è niente da fare. Mai.
Come fa a sradicarla? Lo dica lei.
Ma questo non lo so come lei. Si fa a sradicare, adesso il discorso sarebbe lungo. Però,
è lungo il discorso, purtroppo io sono pessimista, adesso per carità, io sbaglio. Però quando ho tutti questi giovani che escono dall'università, per esempio, io mi pongo una domanda, no? Che è questa. Le famiglie fanno dei sacrifici, soprattutto per quelli che vanno magari fuori sede, quindi devono pagarsi anche un appartamento, quindi spese su spese. E poi quando si sono laureati, cosa hanno in mano? Un foglio di carta. Io quando mi sono laureato ho trovato subito lavoro facilmente, perché allora era così.
Allora?
Adesso, eh?
E dunque?
No, voglio dire, come dunque? Dunque lei vede che vengono aiutati solo quelli che possono avere l'aggancio, la conoscenza, purtroppo questa, non
mi
è
sembra,
d'accordo
mi sembra, no, ma adesso mi sembra una generalizzazione.
Mi sembra che io le dica una cosa,
no,
così fuori
no,
dal mondo.
Non dico che, no, non dico che non esista questa cultura in Italia, dico semplicemente che generalizzare, vanno avanti solo quelli segnalati, solo quelli raccomandati,
no, però,
francamente
lei,
mi sembra troppo.
Sì, penso un'altra cosa, però secondo lei questo, vorrei una risposta a lei, una persona molto intelligente, vorrei una risposta a lei, ma questo secondo lei è un paese dove la meritocrazia paga?
Secondo me sì, ancora sì, sì, assolutamente sì.
Vabbè, se lo dice lei ci
no, ma io non dico che no, paga sempre, dico che al netto di quello di cui ha parlato lei prima, che esiste nella nostra cultura, nella nostra storia, credo che in ogni caso il merito alla fine passa, Giorgio, in Italia. Magari con più fatica, con più tempo rispetto ad altri paesi, su questo non c'è dubbio.
C'è una strada molto più lunga.
Con una strada un po' più lunga, però
sì.
Alla fine viene premiato. Vabbè. Grazie.
Senta, la saluto. Complimenti
grazie.
A te, missione.
Non si deprima. No, non si deprima, però, Giorgio.
No, ci vuole solo da mangiare.
Che mangia? Dai. Che mangia? Che mangia questa sera?
Ha fatto il riso in bianco, purtroppo che sono a dieta.
Vabbè, però, Giorgio.
Vabbè, ma l'altra sera mi sono fatto una cofana di spaghi, però comunque non è
proprio. Grazie,
no,
grazie. 27 minuti, Gianni da Milano, buonasera, restiamo al nord.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, io sono, complimenti innanzitutto, mi fate compagnia sempre quando torno a casa.
Grazie, dica pure.
Io sono assolutamente d'accordo con Malan. Per un motivo molto semplice, secondo me il senatore va valutato non per il fatto che assuma la moglie o la nipote, ma per quello che fa. Va valutato con i voti, con tante altre cose. E sono sbagliate le liste bloccate.
Sì, però Gianni, qui non stiamo parlando della bravura del senatore Malan o della bravura della segretaria particolare del senatore Malan. Stiamo parlando del fatto che uno... che ha un ruolo pubblico importante potrebbe fare a meno nella propria segreteria di far lavorare la moglie e la nipote della moglie. Il punto è questo, secondo il senatore Malan non c'è nessun problema, noi abbiamo detto la nostra, insomma c'è una discussione, però insomma, ripeto, il punto non è l'efficienza, il punto è una questione di principio, no?
Ma è una questione di fiducia, secondo me per
un
il
attimo
tipo
solo,
di lavoro
Berlusconi...
di Malan deve circondarsi di persone di cui si fida. E quindi cioè, il fatto che sia la moglie o che sia un funzionario del partito cambia poco, comunque non è un'assunzione.
Guardi che non cambia
che viene
poco.
Fatta per inserzione sul giornale.
Non cambia moltissimo invece, perché se passa il principio che uno può mettere anche il nipote, il fratello e il nipote, secondo me è finita. Comunque... Siamo qui 20:11 800 24 00 24. Daniele da Bologna, buonasera. Daniele, mi sente? Daniele non mi sente. Federico da Mantova.
Pronto?
Buonasera Federico, dica.
Buonasera. Sì, dunque io faccio una premessa che sono stato un elettore di centrosinistra per gli ultimi 3 o 4 anni, sì. Le ultime 3-4 votazioni. Oggi ho sentito Berlusconi che praticamente diceva, consigliava di portare le ragazze, diceva insomma delle sue solite frasi, e ho avuto un'illuminazione che Berlusconi è... fa bene, cioè secondo me fa veramente
ma
bene.
Ma fa bene a fare cosa, ma, Federico?
A prendere per il culo tutte e tutti.
Ma con che cosa? Modo... Per esempio la frase di oggi che le è piaciuta qual è?
Del playhold, è bellissimo.
Playhold, meraviglioso.
Anche play young, che vabbè ha sbagliato.
Telese, play, a questo ascoltatore piace playhold.
Ma è bellissimo, non è che mi piace playhold, mi piace il fatto che lui prenda per il culo tutte e tutti, è un punk. Berlusconi è veramente l'ultimo punk.
Teresa, c'è da fare una riflessione su Federico D'Amanto, eh?
Federico D'Amanto, sì, però voglio dire, quando si sta in mezzo agli statisti non si parla come al bar, sono...
No, lui dice che è punk, Berlusconi è punk, piglia per il culo tutti, dice...
Sì, la diplomazia del cucù, quindi lui prende in giro, questa è già una, è un'interpretazione, eh.
Beh, il playhold la voglio dire...
Non è che vuole apparire figo, vuole fare il da punk dadaista, va bene, Federico ha ragione.
Allora, io però il playhold lo voglio risentire, Federico, lo risentiamo insieme o no? Caro Federico da Mantova, risentiamo sto playhold, datemelo, datemi il playhold, vi prego, playhold... Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo il playhold.
La pulita del cucù?
La pulita del cucù pure, voglio risentire tutte e due. Playhold e pulita del cucù. Teneteveli lì, non lasciateveli scappare. Dov'è? Playhold.
Qualche volta portatevi anche qualche bella ragazza, signori ambasciatori, perché so che anche questo è un merito che tutti quanti siete molto orgogliosi di portare avanti. E noi lo apprezzeremmo molto perché noi siamo latini. E io non sono più un playboy, sono, come si chiama, un playhold. Ma ci teniamo ad avere la possibilità di manifestare il nostro senso estetico.
Playhold, Francesco Pionati, buonasera.
Buonasera a te.
Francesco Pionati, tutti voi ricorderete, per anni ha raccontato la politica per il TG1, con noi c'è Luca Telese. Luca.
È un playman.
Lui è un play... Allora Francesco, ma questo Berlusconi... Insomma, play old, ti piace questa espressione innanzitutto, play old?
Sì, ha questi colpi di genio, lui ha reinventato la comunicazione politica e dimostra di saper galleggiare meglio e più di altri sulla politica italiana, cogliendo sempre gli umori dell'opinione pubblica. Io notavo nella frase che ho ascoltato per la prima volta la leggerezza del tono più che la frase play old, cioè, si vede che uno che fa le cose con... una forma di distacco che secondo me è salutare e che alla fine piace, cioè non si avvita mai nelle situazioni completamente, non manifesta mai un umore.
Facciamo
o una decisione irreversibile.
La politica del cucù.
La politica del cucù, vuoi risentire Telese? Magari
anche la politica del cucù è eccezionale come...
Politica del cucù. Politica del cucù.
Io ho inaugurato una famosa politica, la politica del cucù, che è una politica molto particolare che si basa soltanto sul fatto di essere aperti a capire le cose degli altri, gli interessi degli altri, essere aperti all'amicizia.
Però la domanda a Pionati è questa, caro Pionati, caro Francesco, tu vivresti fino a 150 anni? Perché qui si prospetta una cosa da parte di Don Berzè in questa intervista pubblicata oggi dalla Stampa. Don Berzè dice: Berlusconi mi ha chiesto che vuole campare fino a 150 anni per mettere a posto l'Italia. Adesso lasciamo perdere il fatto di mettere a posto l'Italia, perché Berlusconi lo dice da tanti anni, ma tu vivresti fino a 150 anni oppure lo vedi come un incubo questa cosa qui?
Ma dipende da, onestamente dipende dalla qualità della vita, lo
vabbè,
vediamo
questo
tutti
è scontato però.
Io direi che 150 anni sono un'età giusta, perché onestamente io
come giusta,
ho vissuto
giusta
in famiglia tante esperienze, come le abbiamo vissute tutti, di persone che purtroppo ci hanno lasciato in età che è avanzata, certo. 80-90 anni, e onestamente notavo una gran voglia di continuare a vivere. Quindi secondo me i 120-150 anni sarebbero un obiettivo giusto. Ma... la vita scorre molto velocemente. Io ho dei figli, ho avuto dei figli come tante persone sposate, me li ritrovo all'università e me li ricordo in braccio che pigliavano il latte, cioè effettivamente la velocità della vita è tale per cui un prolungamento non sarebbe...
Dimmi Luca, dimmi.
Volevo, siccome Pionati è un grande artista della nota politica e l'inventore praticamente del pastone, se improvvisando questi elementi che ha sentito ci faceva il pastone su oggi, la sua nota politica.
La nota politica di oggi, sulle larghe intese, questa roba qua.
La nota politica di Berlusconi,
aspetta un attimo. 50 anni.
Berlusconi evita le risposte sulle larghe intese, dirottando tutto in battute di spirito sulla politica del cucù e sul playhold. Prende tempo, non sceglie, Bossi gli chiede di scegliere, lui prende tempo, non lo fa, e quindi si pone all'opinione pubblica senza dare le risposte che la gente si aspetta, e credo che così continuerà. Il cliché è questo, è un Berlusconi che, ripeto, tende a galleggiare meglio di altri e non assume decisioni perché sa che il momento non consente quella chiarezza di prospettive che sono poi la condizione essenziale per assumere decisioni. Quindi è un Berlusconi che, come diceva un ascoltatore poco fa, non mi ricordo da dove, ma insomma è stato molto brillante, prende in giro tutti e tutti nel senso positivo. Cioè, noi aspettiamo sempre che Berlusconi venga messo a stretto e sia costretto a scegliere. Puntualmente, quando si arriva al dunque, lui si sgancia e riprende quota e costringe gli altri ad inseguirlo. Anche in questa occasione mi pare che la cosa si sviluppi in questi termini, e dico, concludendo questo mini pastone, che la responsabilità è della mancanza di opposizione. Cioè, Berlusconi, per quanto è oggettivamente in difficoltà, le prese con una situazione interna al PDL incandescente, può permettersi questi lussi perché non c'è opposizione. È come se una squadra va in campo senza la squadra avversaria, e quindi anche se una squadra è in pessime condizioni è comunque in condizioni
Telese, voto a questo pastone.
Voto al pastone 10, voto al politico 2, perché lui è stato eletto nell'opposizione e poi si lamenta non c'è più l'opposizione. Lui è passato in maggioranza.
Torniamo tra poco con la risposta di Pionati dopo il traffico. Siamo qui 20 e 20 800 24 0024. Caro Pionati, possiamo discutere di una cosa io e te, Francesco? Ma
sì.
Ce lo faresti ogni sera a noi un bel pastone? Facciamo tornare in auge il vecchio pastone politico di Francesco Pionati.
Ma con immenso piacere. Tra l'altro, la cosa comica è che tutti quelli che l'hanno contestato poi hanno cercato di rifarlo e lo fanno sempre peggio, perché non hanno il coraggio di
sottomentite spoglie, mettono le cose, le finestrelle.
Sono molto leggeri per evitare polemiche, quindi non viene fuori nulla. Io facevo il pastone dicendo sostanzialmente quello che pensavo, tant'è vero che l'Unità mi aveva dedicato una pagina, una nota che si chiamava il pastone di Pionati, l'angolo di Pionati, e tutte le volte che io intervenivo mi facevano il controcanto, cosa che mi ha ovviamente fatto piacere e mi ha divertito. Oggi fanno dei simil pastoni che hanno solo i difetti senza avere i pregi del pastone.
Allora facciamo così, poi ci mettiamo d'accordo io e te, parliamo meglio eccetera. Da settembre facciamo il pastone politico di Pionati che torna qui su Radio 24 ogni giorno.
Vi assicuro che lo farei in maniera simpatica.
Allora, caro Francesco, però ha ragione quando Telese diceva, beh, insomma, prima lei era l'opposizione e tu eri l'opposizione.
Sì. Poi gli rispondo molto semplicemente: io non sono uscito dall'UDC per andare in maggioranza, anche perché sono ancora iscritto al gruppo misto, non sono andato nel PDL. Io sono uscito dall'UDC quando Casini ha cominciato quello strabismo politico che lo sta portando, secondo me, in un vicolo cieco. Da un lato tentando il terzo polo che non esiste, che sarebbe pericolosissimo per il nostro sistema politico perché farebbe saltare quel minimo di equilibrio bipolare che abbiamo.
Dici,
e dall'altro quando ha teorizzato le alleanze variabili, per cui nel Lazio ci si allea col centro, in Piemonte col centro-sinistra, poi in Campania si torna col centro-destra, in Sicilia col PD.
Ma adesso questa storia di Casini, della maggioranza, allargata, esiste o non esiste?
Non esiste, ma è una follia. Lui lo fa per continuare a guadagnare questo spazio al centro di finta neutralità, sapendo che è una proposta impossibile.
Ma Berlusconi lo vuole fare? Secondo te Berlusconi lo vuole fare? Lo farebbe?
Ma potete immaginare un governo istituzionale con all'interno contemporaneamente Berlusconi e Di Pietro o Berlusconi e Bersani? È una barzelletta.
No, quello è il governo istituzionale, ma Berlusconi, fosse per lui, la metterebbe dentro l'UDC al governo o no?
Ma Berlusconi sicuramente metterebbe dentro chiunque pur di rafforzare l'alleanza contro Fini, quindi va bene anche l'UDC, ma è chiaro che l'UDC non ci sta, perché in questo momento di debolezza di Berlusconi Casini non ha nessun interesse, diciamo, tra virgolette, dal suo punto di vista, a fare la Croce Rossina. Io però ho detto oggi in un'agenzia che Casini non fa la Croce Rossina, Casini farebbe il dottor Morte, cioè lui vuole fare l'iniezione letale a Berlusconi. Berlusconi ha idee molto contrastanti sull'UDC e credo che faccia bene a ragionare, perché secondo me
meglio la Lega dell'UDC.
Ma non c'è alcun dubbio dal punto di vista elettorale. Ha
detto da te che sei campano, meglio la Lega dell'UDC.
Ma sicuramente, guardi che la Lega dice un sacco di cose sacrosante.
Tipo?
Perché è tipo che nel mezzogiorno, se la classe dirigente non dimostra di cambiare metodo, non merita risorse, perché quello che ha fatto Bassolino in Campania o che ha fatto il centro-sinistra in Calabria, per esempio, lo Iero, giustamente sono cose che gridano vendetta. Non si può chiedere risorse in modo illimitato quando poi si spreca e si portano i deficit delle regioni.
Per cui, Berlusconi si deve guardare bene dal fare accordi con l'UDC. Questa
secondo me sì, sarebbe la sua fine politica, intendiamoci.
Va bene, grazie Francesco.
Grazie a voi, un abbraccio.
Francesco Pionati.
Pronti per la nota.
A settembre pronti per la nota di Francesco Pionati, che torna alla Zanzara, ve lo annuncio, poi troveremo un accordo di Francesco naturalmente. 20 e 24 800 24 00 24. Dove andiamo? Antonio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, senta, ringrazio per avermi richiamato. Volevo intervenire in merito alla questione della moglie del, non so se senatore o deputato Malan. E, se ho ben capito, percepiscono la moglie e la nipote di 14 mensilità, e non ho capito però bene la cifra.
Ma però adesso non entriamo nei dettagli, Antonio, io non lo so quanto guadagna la moglie di Malan e me ne frego anche.
No, gliele spiego perché. Perché guardi, se una cosa molto concreta. Le dico soltanto che io sono un medico,
sì.
Ok? Un medico specialista in sì. ematologia.
Tra l'altro noi dovremmo avere fra poco, signor Antonio, no, fra poco dovremmo avere un collegamento molto speciale con il medico personale di Berlusconi, dottor Zangrillo, che dovrebbe, se lo troviamo naturalmente, parlarci di questa storia dei 150 anni. Una storia importante.
Si vive fino a 130 comunque scientificamente.
Lei dice? 150. Cioè in che senso?
No,
mi spieghi?
Dico, io dico mi dà, perché
cioè,
proprio
cioè mi spieghi
in teoria proprio il numero di duplicazioni a cui può raggiungere una cellula ci porta fino a 130.
Cioè quindi potenzialmente possiamo vivere fino a 130?
130.
Potenzialmente.
Dunque,
no, ma non è una cosa secondaria. Antonio, lei ci sta dicendo qualcosa di fondamentale. Cioè, potenzialmente, poi parliamo di quello che
può. 130 anni circa.
E come si fa a arrivare a 130 anni?
Adesso questo non so io nei dettagli, però potenzialmente c'è gente che è arrivata fino a 120.
Questo sì, però sì. Come dire, come si fa ad allungare la vita in media fino a quell'età là? Col genoma, la mappatura del genoma, questa roba qua?
No, non è proprio quello. Lo stile di vita influenza moltissimo, oltre alle caratteristiche genetiche. Però lei considera che ogni volta che una cellula si duplica si accorce un pochino il telomero, una parte del DNA.
Non mi sia così scientifico, però.
E lo sa, perché comunque non c'è un altro modo per dirlo. Di conseguenza arriva un certo punto dove non è più possibile che la cellula sopravviva a una successiva duplicazione. Mi faccio dire soltanto una cosa.
Prego, Antonio.
Un medico chirurgo specializzato in ematologia danno incarichi, questo alle istituzioni dello Stato, per 40 ore settimanali, quindi vuol dire che questo signore qui si è fatto 6 anni di università medicina chirurgia, esame d'abilitazione, 5 anni di specialità, ok? 40 ore settimanali a 15,53 euro l'ora lorde, ok? È una segretaria di un ufficio parlamentare, prende molto di più.
E lei è incazzato, come una bestia.
No, ma io mi chiedo in che paese viviamo.
Però Antonio, mi scusi.
Queste sono cose concrete.
Sì, come no, sono cose concrete. Concretissime.
Fanno per i fatti loro. Il paese reale è un altro. Vuole che gli dica altre cose. Direttori di distretti che prendono 100.000 euro l'anno.
Direttori di?
Laureati magari di distretti sanitari. 96.000, 80.000 euro. Per fare lì che cosa? Nulla. Cioè, voglio dire, questo lì, e poi i calchi, questi qua, il parrucchiere di Montecitorio prende 100.000 euro, quello che lucida le porte 150.000.
Cioè lei dice, non c'è proporzione tra...
Ma non è che c'è proporzione, questi qua prendono soldi miei, soldi suoi anche.
Sì, sì.
Cioè non è corretto, bisogna dare un giusto valore alle persone, alle cose, a quello che fanno, capito? E tutto il resto poi sono chiacchiere, perché la vita reale è questa, gente laureata che prende 800 euro al mese. Capisce?
Ho capito. Antonio, raccolgo volentieri il suo sfogo, però secondo me fare il paragone tra la moglie di Malan e la nipote della moglie di Malan e lo stipendio di un chirurgo, eccetera, non è particolarmente vincente come termine di paragone, o no?
Non le ho mai prese.
Come, scusi?
Non c'è nessuno che me le dà.
Non ho capito.
Io faccio un medico di guardia, mi creda, prendo 1.200 euro al mese netti per 96 ore notturne, questa è la realtà delle cose, ok? Appena facciamo una minima cosa ci denunciano, capisce? Cioè, non lo so, bro, se il paese è questo, no? E questi signori lasciano che le cose vadano avanti così, ma cioè, di che parliamo? Di che persone parliamo?
Cioè, non lo so, bisogna forse riazzerare il tutto e cominciare a ridisegnare lo Stato, ma in un modo concreto, non a chiacchiere. Capisci?
Antonio, no, ho capito perfettamente. Grazie. Buona serata, 20, 28 e 40. Siamo qui, 20 e 33 minuti, 800 24 00 24, sempre in collegamento con Roma, Luca Telese, eccoci qui. E poi abbiamo il professor Alberto Zangrillo, buonasera.
Buonasera.
Professor Zangrillo, come sta?
Bene, lei?
Non c'è male, è un po' accaldato.
Ci sentiamo sempre quando dobbiamo parlare di sacerdoti, io e lei.
Esatto, ci eravamo sentiti una volta quando parlavamo di un sacerdote un po' speciale, un po' bizzarro, un po' particolare, insomma, uno qui della Brianza, molto anti-berlusconiano, vabbè, ma insomma adesso lasciamo perdere. Com'è che si chiama, tra l'altro, che in questo momento mi sfugge, Zangrillo? So che è una sua fissazione, per cui se lo ricorda bene lei.
No, mi sembra che si chiami Don Capitani.
Don Capitani, don o dei Capitani.
No, parliamo d'altro comunque.
Capitani, parliamo d'altro. Allora, innanzitutto ci rassicuri me e Telese sulle condizioni di Berlusconi. Che cos'ha? Una tendinite? Cos'ha?
No, ma non c'è motivo di preoccuparsi. È una banalissima infiammazione del tendine che, capitando a lui, evidentemente assume un altro rilievo. Ecco, noi siamo abituati, no, a vedere un po' enfatizzate tutte le cose che lo riguardano, anche quelle, le questioni mediche.
Vabbè, questa
però comunque le assicuro che va tutto bene.
Ma qual è la diagnosi esatta?
No, un'infiammazione del tendine, dei flessori. Scrive troppo? Sì.
Cioè, questa è la sua diagnosi?
Esatto. Non facendo il pianista, credo che sia addebitabile solo a questo. Scrive troppo.
Braccio destro?
No, il sinistro.
Il sinistro, non ho visto bene la foto.
È ambidestro.
Che lui scrive con la sinistra. Zangrillo, adesso non si mette a ridere, se no non ne crediamo. È uno dei medici più vicini a Berlusconi, adesso insomma, dobbiamo dire questo. Quanto lo segue il presidente?
Ma quanto è necessario adesso, essendo sempre abbastanza nel mirino. Diciamo che tutto fa parte di un sistema organizzato che prevede anche che, come per tutte le grandi personalità politiche, non solo, ci sia sempre appunto un'equipe di medici che lo segue, da me coordinata, e quindi è semplicemente una precauzione dovuta così a motivi che lei può immaginare.
Ecco. No, certo, ma la tendinite quando l'ha colpito?
No, vabbè, adesso il presidente normalmente è una persona molto tollerante anche al dolore, per cui di solito quando richiama la mia attenzione è proprio perché ha raggiunto un livello di soglia, quindi qualche settimana fa. Comunque l'abbiamo già risolto.
E come si cura una tendinite?
Adesso lei vi chiede una consulenza, comunque gliela faccio volentieri, insomma, generalmente con degli antinfiammatori, a volte anche con delle applicazioni locali. Ecco.
Ma lui ha avuto bisogno, cioè perché c'ha quella, una fasciatura, cos'ha in questo momento?
Beh, no, niente, è una sindrome infiammatoria molto fastidiosa, anche perché appunto l'arto superiore, anche la mano, normalmente è molto utilizzata, no, da noi, quindi non è, diciamo, un elemento funzionale che possa essere facilmente messo a riposo. E quindi niente, perdurando questa sintomatologia abbiamo ritenuto opportuno appunto indagarla e quindi fare un'adeguata terapia.
E questa fasciatura fino a quando resterà?
Ma io credo per pochi giorni. Pochi giorni veramente.
Senta, però adesso per concludere su questo argomento, lei giustamente poi mantiene un certo riservo, perché altrimenti che lo fa fare il medico? Ma veramente non stava scherzando prima, non è perché scrive troppo?
No, magari quella era una battuta. Comunque lei capisce che le tendiniti...
Non c'è una causa che si può rintracciare?
No, non c'è una causa precisa. Comunque in ogni caso non è una causa organica e quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi. Quindi ritengo veramente in modo assoluto di poter tranquillizzare tutti, no? Veramente un epifenomeno irrilevante dal punto di vista, diciamo, della prognosi, dal punto di vista della sua capacità di raggiungere i traguardi.
Dell'attività quotidiana, insomma, non influenza l'attività quotidiana del Presidente del Consiglio?
Assolutamente.
Telese, sei rassicurato su questo? Sì.
No, mi sento molto meglio.
Adesso non essere ironico, è importante.
Ma io sono contento se Berlusconi sta bene.
Ah, meno male, non sei di quelli che pensa che Berlusconi è meglio sottoterra.
Sia come un test, cioè non si può pensare che si vince contro Berlusconi perché ha la febbre, il raffreddore, sta male o viene ferito da qualche parte.
Meno male.
Deve vincere contro Berlusconi politicamente solo in quel
posto momento. Che bisogna vincere contro Berlusconi, naturalmente, perché per esempio
per quelli che si augurano.
Ecco, certo. Allora, però, insomma, qui c'è perché il dottor Zangrilli ha detto ci sentiamo per parlare di un altro prete, perché in un'intervista oggi alla stampa, come sapete, perché ve l'ho detto sin dall'inizio di questa trasmissione, Don Berzè ha rivelato che Berlusconi gli ha chiesto fammi campare fino a 150 anni e poi ha aggiunto lui pensa che arrivando a 150 anni metterà a posto l'Italia, e poi ha spiegato che è scientificamente provato, sempre Don Berzè, ma queste non sono cose nuove, che si può arrivare a un'età media di 120 anni. Siamo arrivati alla mappatura del genoma, io leggo il suo genoma anche quando è bambino, sono 30.000 geni e se vedo una mutazione di geni allora vado a cercare il perché, eccetera eccetera, un'intervista a Claudio Sabelli Fioretti. Allora voglio chiedere al dottor Zangrillo, al di là del fatto che Berlusconi ripete questa cosa a lungo eccetera, ma davvero Berlusconi è convinto di arrivare a 120-150 anni?
Ma guardi, io appunto non faccio il genetista, no? mi occupo d'altro, però ho la fortuna di essere venuto a contatto nella mia vita con queste due persone che sono due eventi inspiegabili per molti motivi. Allora, credo che se Berlusconi ha chiesto questa cosa a Don Luigi, il mio presidente d'ospedale.
Sì, perché non ricordiamo il professor Zangrillo.
Io ne ho due di presidenti, pensi. Ecco, comunque.
Cioè, il primo presidente chi è? Quello più importante chi è? Berlusconi o Don Berzè?
Ho conosciuto prima Don Berzè perché lavoro con lui dal 1981.
Dunque, per lei, quando dice il suo primo presidente è Don Berzè? No.
Vabbè, il mio presidente.
Facciamo una scala di valori, ognuno ha una propria scala.
Voglio bene ad entrambi.
Vuole bene.
Per cui non è possibile fare una scala di valori in questo senso.
Però quando lei dice il mio presidente, le viene in mente prima chi? Berlusconi o Don Berzè?
Ma dipende di chi stiamo parlando. Comunque, diciamo che lavoro a San Raffaele, quindi mi viene più automatico dire, quando parlo del mio presidente, parlare
di Don Berzè.
Anche se sono una delle poche persone o delle tante persone che chiama Berlusconi presidente, non lo chiama dottore o in altro modo, ecco. Per cui, anche perché appunto quando l'ho conosciuto era già stato presidente del Consiglio la prima volta. Comunque, se il presidente Berlusconi si è rivolto al presidente Don Berzè per chiedergli, per fargli questa richiesta, evidentemente vuol dire che si fida poco di me, ecco, perché si pensa che appunto io non sia sufficiente per fargli raggiungere questo traguardo. Comunque, al di là di questo, al di là degli scherzi,
ma lei ci arriverebbe fino a 150 anni?
Ma io non credo, guardi.
Non ci vorrebbe arrivare.
Per triplicare la mia attualità, veramente, francamente, o poco meno, è veramente una cosa che non riesco a pensare.
Invece Berlusconi ce l'ha proprio dentro questa cosa, ci vuole proprio arrivare, è convinto di arrivarci a 120 o 150, o no?
Ma guardi, considerando entrambi i personaggi, devo dire che entrambi hanno una caratteristica in comune, almeno per quanto riguarda il rapporto con me, che tutte le cose che si sono prefissi di raggiungere, tutti i traguardi, poi alla fine li hanno raggiunti.
Dunque, secondo lei Berlusconi ci arriva a 150 anni?
Posso fare una domanda?
Non mi faccia fare queste previsioni che scontrano contro
il
rigore scientifico.
Telese, metti che fai lì? Stai zitto, parla.
No, è una domanda seria e non ironica. Cioè, ho letto, ci sono state diverse inchieste, che ad Arcole c'è questo mausoleo di Cascella dove Berlusconi sarà, diciamo, posto quando accadesse l'innominabile, l'irreversibile, che è dotato di impianti di refrigerazione che addirittura mi dicono che assorbono tanta energia elettrica quanto un quartiere di Milano. Allora volevo chiedere, ma non ironicamente, è vero, perché mi incuriosisce, è vero che è possibile, come dire, ibernarsi in qualche modo?
Ibernarsi ad Arcole, professor Zangrillo, è vero o no?
Guardi, non solo ad Arcole.
So dell'esistenza, diciamo, di questa tomba di famiglia, che ho chiamato mausoleo, non so se è il termine corretto. Non so francamente se è possibile attualmente ibernarsi, ecco. credo che stiamo un attimino sforando nel campo della fantascienza.
Ma cosa si può fare in modo non fantascientifico, cioè per conservare?
Ma guardi, adesso in tutta sincerità, noi come San Raffaele, è stato anche scritto sul giornale, però lo sanno tutti, ci occupiamo fondamentalmente di curare le patologie. Una grandiosa intuizione di Don Luigi è stata quella appunto di pensare di agire anzitempo, quindi di vedere se si può fare qualcosa per prevenire le malattie. E credo che qui invece non siamo nel campo della fantascienza, qui siamo veramente nel campo dell'obiettività, e noi abbiamo tutti i numeri in Italia, intendo dire, non solo a San Raffaele, per poterci cimentare in...
E lei pensa davvero che si possa arrivare, come insistono?
Adesso io non so,
ma uno intanto si preserva, poi dice se fra 1000 anni trovano qualcosa.
Aveva,
no?
questo vede, è un settore molto più malizioso, ecco, noi stiamo parlando.
No, non c'era malizia, certo c'è un po' di curiosità. No.
C'è curiosità, anche perché.
Guarda, io credo che la cosa più straordinaria è che queste due persone, comunque separate anche da un gap di età che in ogni caso c'è, no? Sono circa 20 anni,
sì.
Entrambi ragionano come se ne avessero veramente 30 o 40, e questo, guardi, lo dico non per voler catturare una captatio benevolenza di cui non ho bisogno. Realmente è straordinario stare con loro, perché quando tu parli con Don Luigi Verzé, praticamente parli con un uomo che fa dei progetti che io avrei paura di fare alla mia età, no?
Ma anche dal punto di vista dell'esuberanza sessuale?
Non ho capito, scusi.
Anche dal punto di vista dell'esuberanza sessuale, dico, Zangrillo, è un sintomo quello, no? Berlusconi parla spesso, anche in questi giorni, ripete spesso, ha un sintomo di ragionare come una persona più giovane?
Ma io stavo parlando di Don Luigi, comunque.
No, Don Luigi, per carità, Don Luigi, non lo sarei mai.
Per quanto riguarda il presidente Berlusconi, vabbè, questo è sempre oggetto, come dire, no? di facili ironie.
No,
di,
ma non è ironia.
Però,
voglio dire, il fatto che lui insista in alcuni molte volte su ironie o su battute di un certo tipo è sintomo di quello che lei diceva prima, cioè del fatto che, no, poi dimostrano meno anni di quelli che hanno, no? Berlusconi, naturalmente, dal punto di vista delle cose.
Non credo che lo faccia per quello, cioè non credo che lui parli di questi argomenti per in qualche modo esorcizzare o per dimostrare qualcosa a qualcuno, no? No, non lo credo veramente, una cosa, come dire, lui è un amante del bello, è un amante delle cose belle.
Sì,
cose,
no, per carità, adesso
non ha mai fatto mistero. Poi, sai, in questo settore poi ci sono tutti questi falsi moralismi, no?
A me lo dice,
praticamente, poi alla fine, no? Quando si va a vedere, lei è un giornalista, no? Quando si fa appunto a rosicchiare, no? Si va a vedere che poi alla fine le cose che vengono fatte sono delle cose talvolta irripetibili, ecco, quantomeno lui ha la straordinaria capacità di essere assolutamente cristallino e limpido anche in questo contesto.
Senta, ma lei il fatto di poter arrivare fino a 120 anni, ci crede davvero? Cioè, ci crede?
Allora, io non so i termini di tempo necessari, esatto, per raggiungere questo traguardo e questo obiettivo. Allora, indubbiamente, facendo della ricerca, della buona ricerca e della buona applicazione clinica sulla ricerca, io sono assolutamente certo, non solo perché l'abbia detto Don Luigi, che questa è una cosa che presto o tardi, appunto, sarà perseguibile. Ci riusciremo, anche perché basta vedere, insomma, le curve di sopravvivenza degli ultimi 200 anni, e credo che appunto non ci sia nemmeno bisogno di fare la domanda, ci arriviamo sicuramente ed indubbiamente. L'importante, credo, e su questo siamo tutti d'accordo, è come arrivarci, no? Dobbiamo arrivare
questo,
sempre con lo spirito di queste due persone.
Capito, Terese? Ci arriviamo.
Noi non ci arriveremo, sai che è una tesi che questi maledetti novantenni ci passeranno. Quando noi ne avremo 60, saremo sfatti e dovremo lavorare ancora 20 anni per la pensione, loro saranno in super fitness e faranno il footing la mattina prima di andare in piscina.
Io posso dire un'altra cosa, di là appunto di quelle che sono le teorie mediche, non solo le teorie, c'è un'altra grande, straordinaria caratteristica di questi due personaggi, del fatto che continuano a lavorare come se appunto fossero lontani dalla pensione, no? Perché iniziano a lavorare, Don Luigi credo che inizi a lavorare poco dopo l'alba, il presidente Berlusconi anche, e va a letto anche molto tardi, per cui francamente loro sono persone che lavorano con la testa probabilmente 24 ore, con il corpo almeno 18 ore al giorno.
Ma il sonno non dovrebbe essere indispensabile?
Sì, ma guardi che loro hanno la straordinaria capacità, secondo me, di elaborare dei concetti, delle teorie, dei progetti anche durante il sonno.
Senta, ma quante ore dorme a notte Berlusconi? Lo sa, mi dica.
Elaborano progetti, questo è da virgolettare, elaborano progetti anche durante il sonno?
Sì, secondo me sì.
Berlusconi pensa anche durante il sonno.
No, le dico per rispondere.
Arrenditi,
a lei non è mai capitato di svegliarsi al mattino avendo come dire, la soluzione a un problema che magari gli ha impedito di addormentarsi bene la sera precedente?
A me no, non so perché.
A me spesso.
No, neanche io.
Però Berlusconi pensa durante il sonno, anche durante il sonno.
Secondo me sì, comunque è possibile studiare il sonno, lo faremo.
Senta, ma quante ore dorme a notte Berlusconi? Così, in media?
Non più di 4-5, veramente non più di 4-5 ore. Guardi, le posso dire questo, allora, ci capita, come lei ha detto poc'anzi, di accompagnarlo spesso, anzi sempre, quando appunto ha degli impegni, soprattutto poniamo all'estero, mettiamo l'ultimo G20, okay? Con l'ultimo G20 lui si è veramente massacrato, le assicuro che veramente al di là del jet lag e tutto quanto, aveva una serie incalzante di impegni, no? Alla fine chi era con lui come medico, questa volta era un mio giovane collaboratore, poco più che trentenne, è arrivato in Italia completamente rincoglionito,
e lui invece...
questo termine. Lui era perfetto, io l'ho visto proprio un'ora dopo l'atterraggio in Italia e era già sul pezzo a cercare di risolvere il famoso che pensi me. Quindi capisce.
Capito Telese?
Siamo al superomismo.
Capito Telese? Ti è traffico, traffico. Grazie professor Zangrillo.
Arrivederla, di nuovo arrivederci.
Siamo qui 20:51 800 24 0024. Andiamo a Venezia. Paolo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io intervenivo riguardo l'intervento fatto prima dal senatore, se non sbaglio, riguardo i parenti dei politici che vengono assunti. Io penso, non voglio discostarmi tanto, non voglio diminuire il raccapriccio magari riguardo queste situazioni, però penso che sia un po' un'ipocrisia nazionale questo tipo di atteggiamento, anche e soprattutto gli interventi che ho sentito dopo. Un po' di ipocrisia anche perché l'indignazione, sì, certamente non voglio sminuire assolutamente la situazione, ma è una cosa che appartiene a tutto il mondo italiano, non solo italiano, poi bisogna anche essere onesti. Non mi stupisco tanto di quelli che parlano soprattutto rispetto al pubblico e alla politica, ma è una situazione che possiamo trovare in qualsiasi ufficio, in qualsiasi azienda, in qualsiasi impresa, in qualsiasi laboratorio artigianale d'Italia.
Cosa? Certo, quale situazione?
La situazione di far scegliere personaggi magari anche vicini di famiglia.
Mi scusi, Paolo, una cosa sono le imprese a conduzione familiare, dove lo dice la parola stessa, è evidente. Guardi che nelle aziende private io non ne trovo molte di queste situazioni.
Guarda, non so, che sicuramente avrà altre esperienze.
Nelle aziende a conduzione familiare è evidente che in un negozio spesso lavorano moglie, marito, figlio.
Certo, si tratta di piccolissime situazioni. No, io faccio esempi un po' più concreti, magari che adesso obiettivamente non so quanto siano ancora in atto. Si ricorda, per esempio, riguardo le banche che assumevano i figli dei dipendenti, se i dipendenti andavano in pensione, oppure anche le grandi aziende, non solo statali, anche private, privatissime.
Sì. Ma quello avviene tramite un accordo tra il dipendente che se ne va e la sua azienda.
Un accordo che mi pare che sia, che siamo tutti d'accordo. Guardi che non sto cercando di giustificare la situazione, anzi la biasimo, quindi non dico solamente che fa parte un po', non dico del DNA, non voglio neanche dire della cultura, ma è un'opportunità che quando si sviluppa è difficile dopo da sradicare. Io penso che tutti guardiamo a queste situazioni certo con sdegno, che è sano e salutare una democrazia, ma guardiamo anche forse con un po' di invidia.
Non so, questo può darsi.
Quello che forse tante volte ci dimentichiamo è l'altra parte.
Cioè, lasciamo quale perdere, parte?
Io non conosco assolutamente né il senatore, non conosco neanche la nipote, ma quando parliamo per esempio dei figli più che delle mogli magari che vanno a fare da segretaria, adesso io per carità è un bel lavoro, sarà anche uno stipendio stabile per almeno 4-5 anni, però fare il segretario di un parlamentare non è questa attività super retribuita o super entusiasmante che possa far crescere una persona in una maniera così esaltante.
Infatti qui il problema non è che ho detto
che io penso che un figlio di un parlamentare con le possibilità che giustamente o ingiustamente, dopo dipende dalla visione del mondo che uno ha tantissime opportunità di crescita professionale, formativa, universitaria, può conoscere un sacco di gente e aspirare a fare il segretario del proprio padre lo vedo sminuente, ma a parte il padre che magari cerca di aiutare il figlio, ma anche per un figlio che insomma potrebbe veramente farsi tutti i master del mondo.
Beh, questo lo lascio giudicare il figlio, però è una cosa che solo il figlio può giudicare se lo trova sminuente o meno.
No, penso che
lei
no,
lo riterebbe riduttivo rispetto magari alle sue capacità, eccetera. No, un altro magari lo riterebbe un qualcosa di, come dire, di più sicuro, di più rassicurante. Ma insomma, questo dipende molto dai caratteri.
Guardi, al di là del fatto che sicuramente può essere un mistero.
Però Paolo, stiamo parlando d'altro, perché prego, c'è una questione di principio. Cioè, lei parla di un'altra questione che è pure importante, però lì c'è una questione di principio. Cioè, siccome spendo soldi pubblici, li dovrei spendere lo stesso perché da per qualcun altro, io credo che nel mio ufficio mia moglie, mio fratello, mio cugino semplicemente non ci devono entrare. Io la vedo così, ripeto, non è che ci sia un vincolo di legge, non è che ci sia un impedimento legislativo. Penso che portare a lavorare nel proprio ufficio la moglie e il figlio, la nipote così, sia una cosa che semplicemente non si fa. Poi adesso non voglio impiccare o ghigliottinare nessuno.
Da un punto di vista etico assolutamente
no, ma non è l'etica qui,
no,
è una questione
invece è puramente etica, perché se lo vediamo dal punto di vista professionale, nulla vieterebbe, anche tanti hanno fatto riferimento che anche nel privato io posso portarmi mio figlio, o anche nel pubblico, o magari
qualche difficoltà,
in situazioni della politica in cui magari non c'è proprio una competenza specifica magari da poter mettere al curriculum, anche lì posso scegliere per la confidenza che ho con la persona. E questo, vabbè, il fatto è che non c'è la possibilità di una competizione, ma io alla fine il privato posso lo compro perché mi costa meno magari. Il pubblico, quello può essere difficile, ma è un tema che soprattutto anche voi con la vostra trasmissione trattate spesso, il fatto di non poter scegliere al di là delle liste bloccate o meno. Ma tante volte si è parlato del fatto che ha un costo di consenso il fatto di dire no, adesso noi ci tagliamo lo stipendio, non assumiamo più parenti, è un conto che si sono fatti in tasca i partiti e sanno che non li rende,
insomma,
dal punto di vista elettorale.
La questione dei parenti non penso che sia così importante, poi dal punto di vista della, almeno per quello che riguarda i funzionari del Senato, del debito pubblico. Grazie Paolo, dobbiamo concludere, direi di andare per concludere niente da nessuno, perché chiudiamo in tempo questa sera. Daniele da Bologna, Alessandro da Pisa. Alessandro da Pisa, una freddura, 30 secondi, 15 meno, Alessandro.
Salve Cruciani.
Sì,
io dicevo,
velocemente,
quando voi avete detto di questa storia dei 150 anni di Berlusconi, io mi sono massacrato a forza di toccarmi per scaramanzia, perché proprio non me lo auguro. E in ogni caso c'è anche un'altra considerazione.
E quale?
Dopo questo poco tempo che lui è al governo, perché è poco, e con pochi poteri, quanti anni ha Berlusconi? 70 e qualcosa?
Sì, sì.
E quindi ci vorrebbero altri 80 anni di governo suo per mettere a posto l'Italia?
Hai capito, sì.
Mi sembra che sia una cosa veramente inaugurabile. Tutto qua.
Grazie, a domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire!
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
La Zanzara.